Opes presenta il podcast Comunicazione Freestyle. 6 episodi, tanti argomenti: social, sport, comunicazione, psicologia e sociologia. Con Dario Piantadosi, responsabile nazionale del settore calcio freestyle di Opes, per il progetto Percorsi di Sport.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Dario Piantadosi e sono il responsabile nazionale calcio freestyle per Opes. Sono un football freestyler professionista. Continuando il nostro discorso riguardante il che cos'è la comunicazione, vorrei parlarvi un po' di quello che per me è la comunicazione e l'utilizzo del calcio freestyle come mezzo di comunicazione. Allora, il calcio freestyle è una disciplina sportiva e artistica. Il calcio freestyle nasce all'incirca nel 2000, io incomincio il mio percorso da freestyler nel 2008, per poi diventare un allenatore, quindi un coach di calcio freestyle, nonché un insegnante di questa disciplina, riconosciuto da Opes a partire dal 2014, quindi da più di 6 anni io pratico l'attività di calcio freestyle come insegnante. Ecco, questo è molto importante per me, perché un allenatore, un coach, deve saper comunicare in maniera corretta ciò che per lui è giusto insegnare agli allievi. Quindi la comunicazione, che ha reso molto forte il mio modo di lavorare e il mio modo di fare il freestyler, è stata una comunicazione non verbale, bensì una comunicazione attraverso il linguaggio del corpo, attraverso il pallone. Per me, io la definirei una comunicazione artistica, poiché grazie al calcio freestyle, quindi grazie alla mia arte, ho donato qualcosa e continuo a donare a chi mi guarda, quindi agli individui che ricevono il mio messaggio attraverso il pallone, solitamente degli stimoli di positività. Il calcio freestyle quindi è una comunicazione positiva, anche perché spesso e volentieri il freestyler compie dei gesti tecnici sbalorditivi, dei tricks, delle skills che lasciano chi ci sta osservando anche un po' senza fiato. Quindi entra in contatto, in sintonia con noi, l'osservatore, in maniera molto concreta, poiché solitamente riceve un messaggio di positività. Il freestyler comunica attraverso il pallone. Il calcio freestyle io lo definirei uno sport che è un mix tra sport ed arte, una disciplina sportiva e artistica. Per questo ho coniato il termine sport, ovvero un mix tra sport ed arte. La parola sport è nel termine calcio, perché la parola calcio rimanda immediatamente allo sport, che è il gioco del calcio. Freestyle è invece il termine principale che rimanda alla parola arte, è la parola, diciamo, l'elemento artistico del calcio freestyle, perché freestyle significa stile libero e quindi espressione di sé. E quindi che cos'è la comunicazione se non la diretta espressione di noi stessi, se non il diretto messaggio che vogliamo mandare noi in maniera libera e creativa attraverso un mezzo di comunicazione che può essere il pallone, può essere quindi definito una sport, ovvero un mix tra sport ed arte, quindi un messaggio sportivo e artistico. Ecco, io mi sono sempre trovato molto bene a comunicare con il calcio freestyle attraverso il mio pallone. Mi sentivo libero, mi sono sempre sentito libero e attraverso la forza di volontà ho reso questo hobby, questa disciplina, questa passione, un vero e proprio lavoro e una vera e propria professione. Il freestyler è quindi colui che si esprime in maniera libera. Freestyle, creatività, completamente libertà di espressione. Ma cosa serve alla comunicazione per esistere? Ok, vi ho fatto il mio esempio, abbiamo il pallone che è il mezzo di comunicazione, il messaggio che è l'invio di ciò che voglio dire, quindi lo spettacolo potremmo definirlo utilizzando i tricks, e la ricezione di questo messaggio solitamente scaturisce un'emozione positiva. Ma come fa la comunicazione a esistere? Per quale motivo e in che modo la comunicazione può esistere? Ecco, soffermiamoci su questo elemento. In che modo la comunicazione può esistere? La comunicazione ha bisogno di 3 condizioni fondamentali per esistere e quindi per essere definita tale. Abbiamo bisogno banalmente di 2 individui che comunicano, quindi 2 persone che stanno parlando e stanno interloquendo l'una con l'altra, oppure si stanno scambiando dei segnali, degli occhiolini, dei segnali di comprensione, dei gesti, e quindi ci sono 2 interlocutori. Per funzionare la comunicazione intanto deve avere 2 interlocutori o più di 2 interlocutori, quindi un pubblico. Dopodiché deve esserci un messaggio. Il messaggio deve essere ciò che noi vogliamo inviare quindi l'informazione che noi vogliamo inviare a chi ci sta ascoltando, quindi gli interlocutori si scambiano un messaggio. Dopodiché, infine, deve esserci un codice condiviso. Questo codice può essere la lingua, per esempio, oppure, nel caso del freestyler, può essere il trick. Noi freestylers ci condividiamo i trick, i nomi dei tricks, condividiamo dei gesti tecnici e tra di noi, nella nostra community, riusciamo a entrare in connessione l'uno con l'altro e quindi a capire ciò che noi nella combo di freestyle, quindi nella creazione di una sequenza di tricks, è stato eseguito in maniera corretta o meno. Ok, quindi il nostro codice in questo caso sono i tricks. Il codice che sto utilizzando io in questo momento per spiegarvi le basi della comunicazione è la lingua italiana. Ok, quindi dobbiamo avere un interlocutore, un maggior numero, scusate, di interlocutori che siano due o più, dobbiamo avere quindi due o più interlocutori, dobbiamo avere un messaggio e dobbiamo avere un codice. Entrando un po' più nello specifico dell'atto comunicativo, ci rendiamo conto che è una vera e propria relazione tra gli individui e quindi una vera e propria azione dinamica. Ma per funzionare, per esistere la comunicazione, servono, oltre a queste tre condizioni, sei aspetti fondamentali. Questi sei aspetti fondamentali sono principalmente stati definiti dallo studioso russo Jacobson, secondo il quale avevamo bisogno e avremmo bisogno continuamente di comunicare attraverso sei elementi fondamentali. E troviamo come primo elemento l'emittente, ovvero colui che emette il messaggio, che emette l'informazione, colui che sta in questo caso parlando. Io sono il vostro emittente, emetto il messaggio e quindi sono colui che codifica il messaggio che vuole inviare. Il messaggio da inviare è il secondo elemento, quindi abbiamo il messaggio da inviare che rappresenta l'oggetto della comunicazione. Il messaggio deve essere chiaro, deve essere trasparente e deve essere inviato in maniera comprensibile attraverso un codice. Ecco qui il quarto elemento, ovvero il codice. Il codice è ciò che rende comprensibile il messaggio e quindi il sistema di segni messo in comune, per esempio, dalla lingua italiana e dall'alfabeto italiano, ok, che va a comporre le parole, che vanno a comporre poi le preposizioni, quindi le frasi, e vanno a comporre un discorso comprensibile o meno da parte del destinatario, quindi colui che riceve il messaggio. Il destinatario compie un'azione di decodifica di questo messaggio attraverso appunto l'utilizzo del codice ed è colui, quindi il quarto elemento, è colui che riceve il vostro messaggio, o in questo caso siete voi, il mio destinatario, che ricevete il mio messaggio. Dopo il codice abbiamo bisogno di un canale per comunicare, ovvero il mezzo di comunicazione. Cioè, in questo caso, nel caso di un discorso fatto a una telecamera, il mezzo di comunicazione è la bocca. Sono le corde vocali che producono il suono. Ok, quindi se io sono un oratore utilizzerò le corde vocali per inviare il messaggio e quindi come canale di comunicazione o mezzo di comunicazione. Se sono un freestyler, e torna qui di nuovo l'esempio del freestyler, vedete quanto comunica il freestyler facendo il freestyler, utilizzando il pallone e il mio corpo. Arriviamo poi alla fine di questo percorso parlando del contesto. Il contesto è ciò che ci circonda, l'ambiente sociale e l'ambiente linguistico in cui siamo inseriti. Facendo un banale esempio, un freestyler che compie dei gesti tecnici all'interno di un supermercato è fuori contesto, poiché il contesto in cui è inserito l'invio di un messaggio da parte del freestyler solitamente è la palestra dove si allena, il palco dove fa gli spettacoli oppure il campo di allenamento. All'interno di questi contesti il messaggio sarebbe ben chiaro a chi ci sta osservando o a chi sta interloquendo con noi. Cambiando il contesto cambia anche la natura del messaggio e la natura della ricezione di esso. Infine, al contesto possiamo aggiungere la situazione. Ecco, la situazione è, diciamo, all'interno del contesto il momento in cui noi esprimiamo il messaggio. Nel senso, se ci troviamo ad un torneo e siamo alla finale di un campionato, quindi un momento di tensione che poi provocherà gioia a chi vincerà il torneo. Se in questo caso avviene un infortunio grave e uno dei ragazzi si infortuna, il vincitore, anche nel caso in cui verrà premiato, sarà in una situazione triste, quindi in una situazione che crea disagio. Ecco, anche la situazione è molto importante, quindi dobbiamo essere in grado di unire tutti questi aspetti per inviare un messaggio al destinatario in maniera chiara e corretta. Dobbiamo anche essere un po' bravi a capire, a gestire i contesti e le situazioni e a capire chi abbiamo davanti e quindi con chi stiamo comunicando, per decidere poi in che modo comunicare. Un'altra cosa molto importante, un altro elemento molto importante della comunicazione è il feedback. Il feedback è un termine che deriva dall'inglese e significa retroazione, ovvero la risposta a un determinato stimolo. In questo caso la risposta che avrete voi allo stimolo del mio spiegarvi gli elementi principali della comunicazione. Il feedback può essere definito come una risposta e può essere positiva, negativa, neutrale. Il feedback può essere messo in atto anche all'interno di aziende. Le aziende utilizzano il feedback come sistema di controllo e verifica dei dati e delle strategie di comunicazione. Un esempio banale: un'azienda potrebbe inviarvi un questionario riguardante il prodotto che vi ha venduto in modo tale da ricevere da voi un feedback, positivo o negativo che sia. Il feedback può essere anche un occhiolino, può essere anche un gesto, può essere anche uno sguardo. Ecco, il feedback è proprio la risposta, ma approfondiremo il feedback più avanti. Intanto è uno degli elementi anche lui caratterizzanti del processo comunicativo. Parlando della ridondanza e del rumore, perché all'interno del processo comunicativo può succedere che vi siano delle interferenze. Per esempio, se noi siamo qui a parlare davanti a una telecamera, se la telecamera si scarica, chiude la connessione, la batteria finisce, c'è la chiusura della connessione, il video termina e vi mancherà una parte di quello che avrei voluto dirvi. Se la telecamera perde l'audio e io avrò solamente la possibilità di fare i gesti con le labbra, voi perderete una parte della comunicazione. Allo stesso tempo, se siamo in diretta streaming e salta la connessione, quindi non funziona e il video viene rovinato dalla connessione assente, voi perderete una parte di comunicazione. E quindi si parla di interferenza e si parla di rumore. Il rumore può essere anche il rumore di sottofondo, per esempio di un martello pneumatico o di un aspirapolvere che interferisce con il mio messaggio. Quindi che succede? C'è una soluzione però a questa situazione, definita ridondanza. La ridondanza, per esempio, è la soluzione a un messaggio che viene distorto. Nel caso in cui avessi rumori di sottofondo, un esempio di ridondanza potrebbe essere l'utilizzo di un tono di voce più elevato.
Avete ascoltato Comunicazione Freestyle con Dario Piantadosi per il progetto Percorsi di Sport.